L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti.
Ma com'è possibile?
La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo.
Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern...
Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno.
Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano?
La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Finto Papa chiama il cristianissimo Magdi Cristiano Allam, candidato con Fratelli d'Italia. Sentite cosa succede.
Buonasera, sono Magdi Cristiano, con chi parlo?
Buonasera signor Allam, scusi se la disturbo, sono Monsignor Sandri della Segreteria di Stato Vaticana.
Molto piacere,
signor Allam. Ascolti,
grazie per avermi chiamato.
Ci mancherebbe. Ascolti, io ho in collegamento il Santo Padre che desiderava parlare con lei. Glielo posso passare?
Sì, assolutamente. Oh, okay. Assolutamente.
Benissimo, grazie. Attenda un attimo,
grazie.
Per favore.
Grazie.
Signor Magdi Allam.
Buonasera Sua Santità, che gioia immensa per avermi chiamato, grazie.
Mi fa molto piacere, spero di non disturbare.
No, ma sta scherzando, è un onore, è una gioia poterla sentire e spero di poterla incontrare appena possibile, Sua Santità.
Mi piacerebbe, volevo proprio chiederle questo, mi farebbe piacere di incontrarla, magari a Santa Marta mi hanno parlato molto di lei.
Poi continuano a parlare, come sapete, Magdi Cristiano Allam, che ci casca con tutte le scarpe, ha denunciato addirittura il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ma di fronte all'autorità papale, di fronte alla parola di Papa Francesco, è pronto a ritirare tutto pur di incontrarlo, almeno così fa credere.
Una cosa sola vorrei chiederle prima di salutarla. Ho letto che lei vuole denunciare il Presidente della Repubblica, Napolitano.
Per il colpo di Stato finanziario che nel novembre del 2011 ha portato alle dimissioni di Silvio Berlusconi. Sì, l'ho scritto oggi su Il Giornale.
Ma lei intende farlo di sicuro? Perché se
no.
Tratta...
Prego, Sua Santità.
No, chiedo scusa, non ho sentito la sua risposta. Intende farlo per davvero? È la carica più importante dello Stato in Italia, sì. Il Presidente.
Sì, è una denuncia politica, sì, non è un atto penale, è una denuncia politica. È un tema un po' delicato. Comunque se questo, diciamo, dovesse crearle problemi, me lo dica pure.
Caro caro Parenzo, c'è cascato con tutte le scarpe il nostro Magdi Cristiano Allam. Magdi Cristiano penso. Allam, che c'è? Dimmi, che c'è?
No, penso che per un credente come lui comunque sia stata anche un'emozione quella di ricevere.
Ma chi se ne frega? La cosa importante è che uno ha fatto una telefonata, chiama il segretario, chiama la segreteria di Stato Vaticana, ecco, la voce del Papa, appunto, e uno risponde. Dai,
la voce della segreteria di Stato però non aveva una voce curiale, cioè il nostro Riccardo Poli sembrava un funzionario qualunque,
sembrava lui, nessun funzionario, sembrava lui, cioè un improbabile funzionario Vaticano.
Ecco, questo dico.
Vabbè, senti, a proposito di taxi, cari amici tassisti che siete in ascolto, in campana, per adesso avete vinto, ma sentite cosa dice questa mattina a Radio 1 il presidente del Consiglio Renzi. Mentre avete lupi dalla vostra parte, almeno in apparenza, perché siamo in periodo di elezioni e dunque attenzione, il presidente del Consiglio Renzi dice: io ho preso Uber, ho utilizzato l'applicazione Uber in alternativa ai taxi, però a New York è una cosa bellissima.
Io ho utilizzato Uber a New York con un amico, ho trovato un servizio straordinario e dalla settimana prossima affronteremo anche questa.
Dalla settimana prossima affronteremo anche questa. Avete ricevuto un bel colpo, amici tassisti, da Renzi, che si prepara a dare la sua benedizione a Uber.
No, affronteremo anche questa.
Ma dai, su, è chiaro, ha detto una cosa bellissima.
No,
toglietegli la voce un attimo, togliete la voce a questo qua, toglietegli la voce. Oh, Renzi pensa che alla fine pagheremo le tasse con un SMS, senti.
L'idea di poter mandare a casa la dichiarazione dei redditi precompilata e magari pagare le tasse semplicemente via SMS è qualcosa che si può fare. A me hanno preso tutti in giro perché a Firenze, da sindaco, prima città in Italia, abbiamo fatto pagare il biglietto dell'autobus con il telefonino, con l'SMS.
Ah, quante parole, quante parole. Renzi dice che si è dimesso dall'azienda di famiglia. Cioè, erano vere le accuse che gli facevano di aver fatto un po' il paraculo da questo punto di vista, cioè di essersi fatto assumere come dirigente poco prima di entrare alla provincia, eccetera, eccetera, eccetera. Dice che siccome il Fatto Quotidiano ha fatto un'inchiesta, adesso lui si dimette dall'azienda di famiglia. Ma se era tutto regolare, perché si dovrebbe dimettere? I contributi li paghiamo noi,
Ho deciso di fare una cosa che mi costa, Lillo lo sa, perché Lillo ha fatto un articolo sul vostro giornale. Lillo ha detto due mesi fa, appena sono stato indicato come Presidente del Consiglio, c'è niente di personale e niente di illegittimo dal punto di vista costituzionale, però perché non dai un segnale? Io un mese fa mi sono dimesso senza mettere mani, perché ho pensato che fosse un gesto di sensibilità da dare all'esterno.
Tutti gesti, mi dimetto dall'azienda di famiglia, ma chi se ne frega? Se pensi che sia tutto regolare, che sei stato assunto come dirigente nell'azienda di famiglia in modo regolare, ma perché uno si deve dimettere allora? Perché si deve dimettere? Se pensi che sia tutto regolare, non ti dimettere, no? Un po' di grillo, dai, un po' di grillo. Una cosa qualsiasi, tanto è uguale.
Sono riuscito neanche a esprimermi andando da Vespa, che per me è stata insomma abbastanza una leggera umiliazione, però ci sono andato perché poi era uno tranquillo e non mi ha fatto entrare col plastico. Io avevo un bellissimo plastico che non mi ha fatto entrare il mio plastico e ho fatto entrare Berlusconi. Allora
gli avvocati si riproducono senza preservativo, senti questo.
Cioè, gli avvocati di Roma sono più di tutti gli avvocati della Francia, gli avvocati di Milano sono più di tutti gli avvocati della Gran Bretagna, e più aumentano gli avvocati perché si riproducono senza preservativo, bastardi, siete una categoria che bisognerà, si riproducono del 15%, più avvocati, più si alza il grado di litigiosità, più aumentano gli avvocati.
Primo ospite della serata, ancora con noi, Ivano Marescotti, grandissimo, buonasera, come stai?
Salve, buongiorno, anzi buonasera.
Come andiamo?
Bene. Andiamo, che se non finisce la campagna elettorale mi butta a fiume.
Perché? Perché devo buttare
a fiume? Perché è faticosa.
Vabbè, amico mio, hai voluto la barca, hai voluto la bicicletta, come si dice?
La bicicletta sto pedalando, ma pedalando alla grande, perché bisogna pedalare il doppio di quanto fanno gli altri, perché non se ne può più Renzi e Grillo, Grillo e Renzi, Renzi e Grillo, veramente... I media, la stampa, tutto è una gara, una specie di referendum tra questi due.
Ma è normale che sia così, Ivano? Sarà
normale, però, porca miseria, noi siamo censurati proprio, non c'è modo.
La lista abbiamo Tsipras, fatto una piazza,
a Bologna, per esempio, dove era la piazza piena, e la piazza piena, i grandi due partiti, Renzi e Grillo, l'hanno disertata perché ci avevano paura. Grillo,
ma quale disertata? Ma Grillo fa migliaia di persone in piazza, ma
a Bologna, perché non andate nella piazza dove era l'altra volta, dove ci stanno 20.000 persone, andate in una piazzetta dove ce ne stanno solo 2-3.000.
Vabbè,
e siamo andati noi l'abbiamo presa, riempita.
Ma Grillo riempie tutte le piazze.
Vabbè,
dai.
Perché non piazza di Bologna non l'ha riempita, c'erano 2.500 persone. Noi abbiamo riempito la piazza di Bologna. E
Lamoretti
è venuto in piazza a Bologna, c'erano 75 persone.
Ma chi se ne frega adesso di queste cose?
Le piazze, si parla di piazza.
Scusa, Marescotti, ma io
ti ha detto abbiamo occupato la piazza, ma chi vuole piazza hanno occupato? La piazza dei media e delle televisioni hanno occupato.
Ma Renzi è di sinistra secondo te?
Chi?
Renzi
non è di sinistra, e Renzi è il boy scout di cose.
Di chi? Di Gelli?
Di Gelli, come si diceva.
Ma no, come boy scout di Gelli?
È il boy scout di Gelli ed è il boy scout di Berlusconi, è un falso come Berlusconi, dice delle bugie plateali e le smentisce il giorno dopo, ha imparato bene la lezione dal punto di vista personale, sta facendo delle cose che la destra non ha mai riuscito a fare.
E quali?
Non poteva farle Berlusconi, infatti Berlusconi l'ha cacciato via, stato questo complotto, si dice, no? Perché era unfit, è presente cosa diceva la stampa inglese, non è adatto a governare l'Italia Berlusconi.
E adesso invece Renzi fa le stesse cose,
dovrebbe stare in galera, no? Renzi fa le stesse cose, fa anche peggio, fa un patto con Berlusconi per una legge elettorale che è la legge truffa del 53, era uno zucchero democratico in confronto, e fa un job act, ci voleva un comunista come Poletti a fare un job act, un ex comunista, per carità, del presidente delle rosse,
per cui Renzi di destra peggio di Berlusconi.
Renzi è un destro e sta eseguendo esattamente in un governo di centrodestra, e non è la parte più centrale di quel governo. Renzi, sinceramente, è un governo di destra di cui lui è il capo, ed è anche il capo del partito che una volta aveva radici a sinistra.
Un attimo, Ivano, Parenzo, ma che si è fatto una canna, Marescotti?
Ma che canna, guardi, sono molto indignato e molto incazzato, perché qui...
Ma te le fai le canne ogni tanto tu, Marescotti, o no? Ogni tanto una cannetta si fa, dai.
Sì, negli anni 70, sì.
Ti ammazzavi di canne negli anni 70?
No, l'ho assaggiato per curiosità, per carità.
Ma anche adesso, ogni tanto qualche cannetta.
Ma non mai fumato, ma non fumo proprio.
Ma perché no?
No, perché non mi piace, veramente non mi piace. No, non è di contrario, anzi sarei per la cannabis libera, se ci mancherebbe altro. Beh, io non fumo particolarmente.
Cannabis libera, lo vuole fare il sindaco di Roma, Marino, dice a parole. Non è una cosa proprio per il governo della città, questa cosa qui. Comunque, Parenzo, signor Marescotti...
È una posizione corretta.
Sì, ma figurati, dice anche che vuole fare i quartieri a luce rossa a Roma, ottimo. Stupendo, perché tu non sei a favore della prostituzione legale, scusa Ivano.
Sì, sono a favore, veramente, sì, dovrebbero essere considerati lavori come altri, pagano le tasse, vanno in pensione, eccetera, anziché lo sfruttamento schiavistico delle donne.
Siamo come lei, ancora a casa, Simo.
Grillo, io e Berlusconi ci palleggiamo a chi è più delinquente.
Adesso ci palleggiamo chi è più delinquente, io o Berlusconi, è fantastico. È veramente, quindi siamo tre delinquenti, perché c'è anche una condanna per sull'erario del vostro ex sindaco. Ma io non voglio parlare del nulla, vorrei parlarvi di che cosa sta succedendo veramente.
E con noi Ivano Marescotti, attore prima di tutto, poi adesso si è candidato pure con Tsipras. Senta Marescotti, ma Grillo, lei che è un uomo di sinistra, Grillo come lo considera? Un pazzo, uno pericoloso, uno di cui avere paura, come dice Berlusconi? Ha sentito Berlusconi che dice? Berlusconi dice che è un assassino ed è pure uguale a Hitler.
sì, ma per carità, cioè, per carità, Berlusconi è meglio che stia zitto, dovrebbe stare in galera perché è un delinquente, per carità, ma come si fa a parlare con
ma lei Berlusconi? Però stasera va a Mediaset.
Vado a Mediaset perché mi hanno invitato
a casa di Berlusconi, va, vergogna.
Insomma, infatti prima di me c'è Berlusconi, per carità, vergogna di che, anzi bisogna andarci perché purtroppo la lista Tsipras, che vuol dire l'unica,
no, ho capito, però lei va a Berlusconi, va stasera da Berlusconi a casa di Berlusconi, a casa del mostro che lei vuole in galera. Sì, sì.
Cioè, no, che io voglio in galera, lo Stato italiano vuole in galera, no. Scherziamo, no, è una sentenza, è passato in giudicato, lui dovrebbe stare in galera 4 anni, lui pensa un po' che lui non ha neanche il diritto al voto, quest'uomo non ha il diritto al voto.
Vada a dirlo stasera a Mediaset, lo dica a Mediaset.
Stasera a me, lo dica esattamente quello che
mi raccomando, guardi che l'ascolto stasera, se non dice a Mediaset, no, davanti...
Che uno che lo Stato non gli dà il diritto al voto, vuol dire che non ha il diritto di influenzare con il suo singolo voto la politica italiana, e Renzi ci fa un patto per modificare la Costituzione, per le nostre riforme, abbassiamo fuori di testa. A che punto siamo arrivati in Italia? Dov'è l'etica? Una volta c'era il prerequisito dell'onestà, ma questo delinquente, porca miseria.
Però, allora Marescotti, facciamo un patto.
Quelli di sinistra che votano per il PD, lo sanno o no? Attenzione voi di sinistra che votate per il PD, perché
vabbè, adesso non faccio il programma.
Vede, nel segreto dell'urna, Berlinguer vi vede e Renzi no.
Com'è sta storia? Berlinguer vi vede e Renzi
vi vede,
no?
Per quelli che sono cattolici si può dire, Berlinguer vi vede quando votate nel segreto dell'urna e Renzi no, parafrasando, se si ricorda.
Sì, come no.
Il famoso, ecco, il famoso.
Però scusi Marescotti, facciamo un bel patto, siccome lei stasera va a Mediaset nonostante dica che Berlusconi deve andare in galera, però la stessa cosa la deve dire, dove va? A Matrix stasera, dove va?
Sì,
a
sì.
Matrix, la stessa cosa la dice a Teresa. Si ferma un attimo, scusi Teresa, io dico solo una cosa, Berlusconi secondo me dovrebbe andare in galera. Marescotti,
beh,
però
sembra una cosa abbastanza normale, no?
Beh, è normale, però lo dica, legge, lo dica.
C'è la legge che stabilisce che oltre i 70 anni non ci vanno, ma questa non è una legge, per carità, ma lui è stato condannato a 4 anni di galera per frode fiscale, non per evasione.
Vabbè, però siamo partiti da Grillo, frode. Siamo partiti da Grillo. Lei come
Grillo,
lo considera?
Grillo,
una ruffa popolo.
Grillo a me proprio, sì, è esattamente così. A Grillo a me non mi attizza proprio per niente, anzi, mi fa un po' paura, devo dire la verità. Questo non significa che i grillini, eccetera, perché anzi, tutto ciò per cui loro protestano, almeno la metà di quello per cui protestano. Siamo completamente d'accordo. I 7 punti che hanno loro sono stati copiati per una gran parte dei 10 punti della nostra lista di sinistra Tsipras.
Ma quando mai? Ma che hanno copiato?
Proviamo a vedere, scusa.
Ma voi avete difficoltà a prendere il quorum, quelli pigliano quasi il 30%, quasi.
Sì, perché guarda, perché non ci fa andare anche noi 24 ore al giorno in tutte le televisioni?
Ma non è questo, dai, sono più bravi.
Ma tenete conto, Grillo che va con da Vespa, la fogna, lo ha chiamato lui, la fogna, la Rai.
Veramente non l'ha mai detto, veramente non l'ha mai. Perché per lei Vespa che cos'è? Per lei Vespa cos'è?
Ma Vespa è un signore che quando c'è un potere lui si inchina amorevolmente, per carità, è sempre stato così. Lui
si è inchinato,
detto,
si è inchinato anche a Grillo alla fine.
Cioè Grillo ha cacciato via dal suo partito la Sarsi, per esempio, ed altri perché sono andati in televisione.
Dopo ci ha ripensato.
Cosa fa? Riammette quella signorina che è stata buttata fuori? Ma chi ha deciso sta roba? Dov'è la democrazia in quel partito? Chi decide in quel partito?
Un dittatore,
uno vale uno.
Un dittatore.
Lui è Grillo e gli altri non valgono, cioè voi
un cazzo.
Sono io e voi non siete,
voi
un cazzo.
Non siete un cazzo.
Cioè, lui decide con un blog se mandare fuori uno o un altro, concede la libertà ai suoi adepti, ma se lui non è d'accordo li caccia fuori. Che libertà è questa? È una concessione.
Parenzo, intervieni.
Io l'ho visto e apprezzato anche ieri alla Gabbia, oggi alla Zanzara, stasera va a Matrix, amico mio, però non è che c'è un complotto, anzi lei è bravissimo in televisione, la invitano, quindi lei stasera dovrà dire anche grazie a Biscione, grazie Berlusca che mi inviti,
ma
qui
io
mi fai
grazie,
dire quello che anche
vuoi. Ma per carità, ma grazie
lo
a chi? Ma no,
deve ringraziare il
Berlusca, è un dovere che hanno loro, sono televisore.
Vabbè, Marescotti, lo sai che Parenzo, lo sai che Marescotti assomiglia un po' a Sallusti con quella faccia pelata?
No, ecco. Ma che Sallusti?
Un po' assomiglia a Sallusti, matto. No, ma fisicamente.
Ma che sei matto? Ma quale Sallusti?
Sì, sì.
No, Sallusti assomiglia, non so, a cosa?
A chi?
Klaus Kinski.
Come Klaus Kinski? Ah sì,
perché no?
Ma Klaus Kinski, quello senza capelli, sì, è vero.
No, guardatelo bene. Era un bel uomo, anche Sallusti è un bel uomo, per carità.
Sa che il sogno erotico di Signorini, il direttore di chi, Sallusti?
Vabbè, potrebbero fare una bella accoppiata, no? Pronto? Pronto?
Sì.
E il conduttore?
Sì, certo, il conduttore. Venuta nel mio spazio sotto il salice. Le grandi rivelazioni di ieri alla Zanzara, Daniela Santanchè. Sentiremo più avanti, sentiremo più avanti. Partiamo da Napolitano, dai, l'attacco a testa bassa contro il Presidente della Repubblica.
Io se fossi napolitano farei un discorso alla nazione. Dovrebbe spiegare che cosa è successo. Beh, dovrebbe dimettersi, ma proprio non più uscire di casa. Cioè dovrebbe dimettersi e cambiare paese.
Napolitano, il regista del complotto contro Berlusconi. Però la parte più interessante che sentiremo più avanti è il sesso. Dopo la frase di Signorini, il suo sogno erotico è Sallusti, la reazione della Santanchè. Ma questa cosa degli ebrei ottimisti, dei tre ebrei ottimisti, che è una barzelletta di Berlusconi? Berlusconi, tre ebrei ottimisti sono finiti nei campi di concentramento. Sentiamo, sì, sull'ottimismo. Berlusconi, sì. Omnibus stamattina.
Alla fine dell'anno 1933 a New York i tedeschi che facevano parte della comunità ebraica, che erano pessimisti, erano fuggiti dalla Germania e si ritrovarono per celebrare la fine dell'anno vecchio e l'inizio dell'anno nuovo. Gli ottimisti non poterono ritrovarsi perché erano dispersi nei vari campi di concentramento che erano stati immediatamente costruiti da Hitler.
Se noi sottovalutiamo Grillo, alla fine, capito, gli ottimisti
ma
sono finiti.
L'ho capita questa.
Sì, lui dice quelli che si sono fidati dei nazisti all'epoca.
Ah, certo, sì, sì.
Sono
sì,
finiti,
certo,
nei campi di concentramento. Chi è scappato, certo, invece si è salvato.
Non è una barzelletta in realtà.
No. È una cazzata lo stesso,
È una freddura.
Sì, diciamo, una freddura, una cazzata. Diciamola, diciamola. TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Renzi, se fermano le riforme ho fallito e vado a casa. In Europa non serve urlare, dobbiamo contare di più e non si torna alle larghe intese. Video appello di Grillo per mobilitare la piazza, domani tutti a San Giovanni e questa sera con Dario Fo, Piazza del Duomo. Berlusconi, se alle europee vincono i 5 Stelle si rischiano elezioni anticipate. Sulle riforme Forza Italia c'è, ma il testo del governo è un pasticcio. Via libera del governo agli sconti fiscali per i mecenati dell'arte. In arrivo anche sgravi per chi ristruttura alberghi e un commissario per la Reggia di Caserta. Truffa alla Banca Carige, 7 arresti, ai domiciliari il vicepresidente dell'ABI, 21 milioni di euro portati in Svizzera. Dopo la destituzione della Premier, 7 mesi di proteste, i militari prendono il potere in Thailandia. Il capo dell'esercito ha annunciato il colpo di Stato. E c'è attesa in Terra Santa per il viaggio di Papa Francesco. In Giordania il pontefice incontrerà malati, disabili e profughi. Le speranze dei rifugiati siriani, fuga dalla guerra.
Oh, il signor Di Battista, ormai nuovo leader dopo Grillo dei 5 Stelle insieme a Di Maio, no? Cioè Di Maio è quello governativo, Di Battista è quello di lotta, signor Di Battista, da barricata. Il PD è una latrina in fondo a destra, moderato, signor Di Battista.
Io so che questa è stata una terra di sinistra, io ho votato a sinistra. Ma non crediate più che il Partito Democratico abbia qualcosa a che fare con Berlinguer, con la giustizia sociale, con la lotta di classe. No! Oggi il Partito Democratico, come dice Beppe, è una peste rossa. Io aggiungo che è diventata una latrina e come tutte le latrine si trova in fondo a destra. Ricordatevelo.
Ora devo dire la verità, a me non me ne fotte assolutamente nulla di Berlinguer, cioè proprio niente, zero, cioè assolutamente non penso che sia un modello, non me ne può fregare di meno di Berlinguer e del Partito Comunista dell'epoca, rispetto ovviamente chi ci ha creduto, chi ha creduto in Berlinguer, ma quello è normale dirlo. Ora, non esiste nessun punto di collegamento, ma neppure lontano, tra il signor Grillo e il signor Berlinguer, ma non esiste nessun punto di collegamento, per cui questo paragone assurdo che Grillo fa e insieme a lui Di Battista tra il Movimento 5 Stelle e il PC di Berlinguer è una cosa patetica, ridicola, ridicola.
Questo trio di disperati, questo trimurti di disperati. Ora,
questo lo dici tu.
E chi lo sta dicendo, scusami, il padre? No, io, certo.
Ma chi sarebbe questa trimurti di disperati, scusa?
Questa triplice di disperati, Grillo, signor Di Maio, signor Cucù, come si chiama lì? Di Battista, signor Di Battista.
Vabbè, non sai dire nulla, io e Grillo come Benigni e Berlinguer.
Questa triplice di persone vogliono intestarsi Berlinguer semplicemente per una piccola ragione, perché pensano di intercettare un po' di voto da Tsipras, un po' di voto dal PD, che è un po' stufo di queste logiche, di questi partiti, e allora pensano così di catturare un po' di quel vecchio elettorato, ma sono patetici. E solo questa è la mossa.
Allora, lo sai che Di Battista ha preso in braccio Grillo al
sì,
comizio
come
di...
fece il grande Benigni con Berlinguer.
Senti Di Battista.
Di Battista come Benigni Berlinguer sul palco.
Sì, è stato divertente, sì. Come avete letto recentemente quell'articolo Responsabile Giustizia del PC di Berlinguer, appunto, ci definisce come gli eredi della questione morale, quindi è una cosa importante.
Vabbè, Marco da Roma, buonasera. Marco?
Pronto?
Dica.
Buonasera. Intanto volevo dire a Di Battista, mi sbaglio, è quello che c'è il padre che ha detto io sono uno dei pochi fascisti rimasti in Italia.
Con la camicia nera, sì, esatto.
La camicia nera, quindi questi quando dicono il nome di Berlinguer, che è stato un grande, bravo, dovrebbero lasciare qua la bocca con l'acido muriatico, bravo, no, bravo. Qua la marichina. Battista, questi sono peggio dei fascisti. Vabbè, comunque io ho telefonato, bravo, per parlare della UB. Saluti tanto,
Marco,
Parenzo.
Marco,
sono un fascista di
Roma. Ho capito. Allora,
sono Genova 14 e questa UB.
Non si sente il suo telefono, salta, richiami Gianni d'Ancona. Gianni?
Sì.
Sta mangiando, che sta facendo?
Sì, esatto.
Che sta mangiando?
Ho finito. Sto mangiando un piatto di pasta, sono a casa.
Ma
mia moglie sta guardando la TV e io sto mangiando.
Ma sono le 7:30, Gianni. Nemmeno le 7:30, lei si mangia già la pasta alle 7:27.
Ma oggi non ho pranzato, quindi
alle 11
sono fortunato
che,
come
alle 11 che fa? Se alle 7:30 lei si mangia la pasta, alle 11 che mi combina?
Ma va a letto alle 11.
Alle 11 vedremo un attimo che si fa. Non
vabbè, ma com'è questa pasta? Com'è questa pasta? Normale pomodoro da poveraccio oppure qualcosa di più elaborato?
Poveraccio, perché no, sono vabbè, poveraccio. Non tanto, oggi le cose naturali, pasta al pomodoro, sono da invidiare. Non
per cui com'è questa pasta?
Allora, rigatoni con salsa di noci.
Con salsa di noci.
Buonissima.
Una cosa elaborata. Vabbè, Gianni, che vuole?
Allora, io volevo innanzitutto dire che sì, fate bene a fare questa trasmissione, è giusto che la gestiate.
Grazie, grazie del suo permesso. Grazie del suo permesso.
Non inizi a Luciani, non mi inizi, ti do del tuo per
sì,
praticità.
Vai, però sbrigati, fai un po' più di velocità.
Il culo,
Un po' più di velocità.
Però io ti devo fare una piccola critica. So che non va un cazzo la mia critica, però te la faccio lo stesso.
Dimmi.
Luciano, tu devi avere più rispetto per le idee e i pensieri degli altri,
sì,
che sono diversi dai tuoi.
Ma figurati, faccio parlare te, figurati quanto rispetto posso avere io. Un attimo solo, fermo. Le zanzare fanno male. Vittorio Feltri, scatenato, sentite, sulla Germania.
Che la Merkel si imponga di
mandare via Berlusconi o un altro, se fosse stato anche un altro, mi interessa, perché questo è sbagliato. Non possiamo permettere che la Germania venga a farsi i cazzi nostri, chiaro?
Sono d'accordo questo con te, però scusa,
accertiamolo, indaghiamo. Neanche una commissione di inchiesta, sì. Non si sta facendo niente.
No, come neanche, c'è una proposta di Forza Italia, non abbiamo ancora iniziato.
La macchina del silenzio ha sostituito la macchina del banco. Siamo
le nuove zone da colpire. Siamo zanzare.
La leccaculaggine di Feltri.
Feltri a Berlusconi.
Per pura leccaculaggine do a Berlusconi 7.
Ma lo fanno per amore. Se le iene,
e le sue previsioni vince Grillo.
Le zanzare.
Sicuramente vince Grillo, lo sappiamo tutti, abbiamo visto anche i sondaggi, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Vince Grillo. Se anche Grillo, per una sorpresa della storia, dovesse arrivare secondo, avrebbe vinto comunque. Questo lo sappiamo pure tutti quanti.
S'approcio in me, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è, mettiamola così.
Oh, riavvolgiamo i nastri. Risentiamo, signorini, su Sallusti. Il sogno erotico del direttore di Chi, gay dichiarato.
Ai tempi in cui la gente come...
Ma è vero che il tuo sogno erotico è Sallusti? Vediamo una foto, vediamo una foto di Sallusti. Perché guarda, probabilmente io non lo... Ecco, visto così, no.
No, ma sai perché?
Cos'è che ti piace di lui?
Guarda, mi piace perché ha una faccia da stronzo pazzesco.
Sì.
La compagna di Sallusti, Daniela Santanchè, qui alla Zanzara, dice: così il sogno erotico del signor Signorini è signor Sallusti. È contenta di questa cosa, signor Santanchè?
Molto, perché io trovo che la concorrenza è l'anima del mercato, e quindi io sono assolutamente, sai, io vendo pubblicità nella vita, e quindi voglio
però,
dire,
però in questo
sono
caso
assolutamente contenta.
La onora,
io voglio
quasi
un uomo che lo vogliono tutti, che lo vogliono tutti.
Beh, però in questo
però
caso
che gusto c'è.
Però in questo caso
sono per il mercato.
Piace molto agli omosessuali, signor Sallusti?
Le devo dire che lui secondo me piace da bestia un po' a tutti.
Addirittura?
A tutti?
A tutti.
Io di questo sono... No, piace, non a tutti, piace
però,
a tutti i tipi. Cioè,
a piace
dire,
a tutti i tipi.
Sono,
ma anche ai gay, è un po' tipo gay.
Certo, non vorrei stare con un uomo che non piace a nessuno.
Vabbè, quello certo.
Io trovo che lui sia l'oggetto di desiderio di uomini e donne, mi fa molto piacere.
Ma anche gli uomini?
Anzi, mi intriga.
Non è una malattia, non è un delitto.
Allora, ti leggo, caro Parenzo, quello
amico,
che scrive, quello che
tu
scrive.
Tu sei a Milano, no?
Sì, dimmi.
Adesso tu sei a Milano e mi dicono che c'è una pioggia battente.
Sì, adesso io sono qua dentro lo studio, non vedo un cazzo. Comunque,
sì, ma tu sei con le macchine blu, quindi non vivi nella città.
Sì.
Ma mi dicono che c'è la pioggia ha frenato un po' questa massa di grillini che dovevano. E quanto sono felice, che Giove pluvio.
Ma sei veramente un coglione, lo sai?
Sono felice.
Sei
eh?
Veramente un coglione. Cioè. Allora, sei un coglione, Giovanni Sallusti, che, che è il nipote di... Sei contento perché la pioggia ha fermato i grillini?
Sai,
cioè,
perché?
Una cosa da imbecilli,
perché,
proprio.
Sai perché? No, ma continuo a dire la stupidaggine, che però non è una stupidaggine, perché quando in piazza invece ci andavano i leader veri, i Berlinguer,
sì, Berlinguer, sì.
Ma anche Almirante, probabilmente.
Allora?
Certamente.
Sì, meglio Berlinguer,
pioggia,
Almirante di Grillo, stai dicendo.
Ma questo l'ho detto mille volte.
Meglio Almirante, ma... anche di Grillo. Meglio Almirante di Grillo.
No, no.
Ah,
no, assolutamente.
Ecco.
No, ma come leader, come spirito, no, ma non c'entra, non mi interessa niente. Come politica al servizio del paese.
Vabbè, dai, non farla lunga. Poi allora.
Però per loro c'erano le masse, non è che la pioggia li fermava.
Vabbè, hai detto una stronzata. Giovanni Sallusti, nipote di Alessandro Sallusti, scrive:
vabbè, io vado
a noi,
le mie cose. Voi mi
a noi, ecco, ultimi eredi della gens Sallustia, che si diriga una corazzata o un giovane sito, che si preferisca Berlusconi o Renzi, che si abbia o meno la faccia da stronzi, mi creda ovunque in ogni luogo, è molto difficile dirglielo, ma ecco, ci piace la gnocca. Giovanni Sallusti a Signorini: a signori, ci piace la gnocca, capito? Vabbè, con chi eravamo? Gianni D'Ancona, veloce, chiuda.
Allora a te, che sei il conduttore, no?
Sì. Vabbè, Gianni, arrivederci. Francesco da Napoli. Basta, oh. Francesco da Napoli, troppo lento. Vai.
Visto che io l'ascolto due volte al giorno, anche di notte in streaming, e conosco i suoi, diciamo, i suoi comportamenti, mi lasci parlare?
Sì, vai, Francesco, parla, allora, parla.
Napoli,
sì,
compatta,
sì,
vota Movimento 5 Stelle,
sì,
contro l'assassino Giorgio Napolitano della Terra dei Fuochi.
Chiami tu?
Nel 97 secreto i rapporti dei servizi.
Lorenzo, chiami tu?
No, lascio finire un attimo.
Se ne deve andare, signor Cruciani, dottor Cruciani, se ne deve andare.
Sì.
Napoli oggi faccio i sondaggi, sto sempre per la strada.
Sì, certo.
Dicono, siamo stanchi.
Lorenzo, chiami tu?
Scusi, ci hanno uccisi. Io ho perso un nipote di 4 anni,
sì,
per leucemia.
Per leucemia, va bene, certo, siamo, sì, siamo tutti commossi.
I rapporti dell'Europa lo dicono.
Sì, lo dicono, certo.
Per il stesso,
allora, dal nipote morto di leucemia alla messa di stato d'accusa di Napolitano, il passaggio di Francesco da Napoli, chiami tu.
Deve morire, è un mascalzone.
Sì,
scusi,
sì.
Francesco.
Chiami.
Ma che a me Napolitano non menziona, lo andrò a rispondere io.
Scusi.
Delinquente, questo è un delinquente.
Francesco.
Chiami
Francesco,
tu.
Francesco, permetta solo una domanda, c'è ancora Francesco?
Parenzi, io la rispetto molto, al di là di quello che dicono gli altri, lei sta lì perché Radio 24 è una radio seria,
sì,
e
sì,
deve fare par condicio, ma
però...
io non credo assolutamente, mi ci taglio i coglioni, lei non è di sinistra.
Vabbè, Parenzo, vabbè, chiami
no,
tu o no?
Calmo,
vai.
Adesso stia tranquillo un secondo, quando, risponda solo a questa domanda, quando le hanno cambiato i farmaci? Quando?
Dottor... Non prendo farmaci, ringraziando il Dio.
No, ma gliel'hanno cambiati.
Né per la pressione, né per la glicemia, né per...
ma le hanno cambiato la cura, secondo me. Secondo me le hanno cambiato la cura, perché una reazione così...
Un grande Parenzo, guarda, se intervenire nel momento giusto.
Marco da Firenze. Vai, Marco.
Senti, volevo dire una cosa. Il Renzi racconta un monte di balle, no? Perché qui si è vantato tramite il vice sindaco di aver asfaltato 140 km di strade, a Prato ne hanno asfaltato il doppio, poi racconta un monte di balle, fa tanti annunci spot, dice fa pagare i biglietti dell'autobus tramite l'SMS, io ce l'ho gli amici che guidano gli autobus, ti farei sentire quanta gente paga il biglietto dell'SMS. E poi un'altra cosa, visto poi il tassista, fammi di questo e poi aiuto, vorrei dire ai colleghi di Milano, di Roma, state buoni, perché con la pulizia del Chiagni e Fotti facendo Uber, si sta facendo pubblicità, si protesterà come ultima razio. Perché
ma lei è tassista? Tutte... Lei fa il tassista?
Certo, ma io sono quello che ti disse della nostra, non so se tu te lo ricordi, pensaci, l'unica cosa che disse bene Grillo e fa bene...
ma tu sei a favore di Uber o no?
No, ma io sono, ma dietro Uber c'è la Goldman Sachs e Google, ma c'è un investimento...
No, Google, no, Google, quello che come lo diceva Berlusconi.
Sì, ma sì, insomma, io vo su Yahoo, sì, che immagino un po' che considerazione c'è di Google, ma c'è una speculazione, sai che vogliono rendere loro? Tutti schiavi e facci lavorare a poco, ecco che vogliono. Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Why don't you go? Non mi moleste moschito.
Marco, provincia di Roma, Marco.
Buongiorno, buonasera.
Vai, vai.
Buonasera.
Che sei un tassista pure tu?
Beh, certamente un tassista, sì.
Beh, certamente, non è mica sicuro,
beh, ormai
siccome leggo Uber, eccetera, dimmi, dai.
Chi vuoi che chiama contro
Hai
il
sentito
babbo?
Renzi? Hai sentito Renzi che ha detto che è una cosa meravigliosa, che lui l'ha provata a New York. Tra l'altro è stato anche paraculo, secondo me, perché ha detto New York così.
Il bamboccione Renzi, brava persona, ragazzetto giovane, prima di parlare di Roma, Italia, New York, dovrebbe sapere che ad esempio a New York, caro Renzi, se mi senti, a New York non ci sono le colonnine telefoniche, non ci sono le centrali radio, dunque loro sono nella preistoria, hanno lo schiavismo.
Vabbè, adesso...
se vuoi che ti dico le cose come
se
stanno...
Se ci fosse lo schiavismo dei taxi a New York ci sarebbe la ribellione, dai.
Dormono in macchina, caro.
Vabbè, ho capito, ma è un'altra economia, un'altra società.
È un'altra storia, dunque perché dice le scemenze?
No,
perché
lui ha detto, Renzi ha detto che ha provato Uber, ha provato Uber.
Ha perso 80.000 voti con una botta.
Io non so se ha perso i voti.
Ha persi tutti.
So solo che c'è un ministro, Lupi, che 3 giorni prima delle elezioni è andato a Milano, dopo che la questione è in campo ormai da anni, come sai, Marco, a dire che invece i tassisti hanno ragione, che Uber è illegale.
Ma Uber di fatto è fuori dalle regole delle normative nazionali, questo lo sa anche un bambino di 5 anni.
Tu, è al limite, dai, è al limite.
Ma non è al limite, è fuori, perché non è un conducente che ci piaccia o meno, che ti piaccia o meno, che sì, piaccia o meno a Renzi, deve partire dalla rimessa, fa il servizio e rientra in rimessa.
Sì, è una delle contestazioni. È una delle contestazioni.
Dopodiché, se non gli piace questo giocherello, nessuno lo obbliga, si mette a fare il tassista o il tassinaro, o il tassinaro come lo chiamano loro. Quindi queste sono le logiche, perché se io rispetto la legge sono un cittadino.
Sì, diciamo che la legge risale a un periodo in cui non c'erano le applicazioni, non c'era internet così sviluppato, eccetera, eccetera. Si cambia nella vita. Io sono a favore, ripeto, delle garanzie per chi ha pagato una licenza, su questo non c'è dubbio, però bisogna riformare l'intero sistema, non è che ci si può fermare, non è che uno si può fermare di fronte all'avanzamento della tecnologia, Marco, questo sia chiaro.
Fermo. Le centrali radio esistono da 40 anni, la tecnologia la possiamo insegnare noi agli americani, non ci servono loro.
No, ma la tecnologia, io parlavo dell'applicazione, lascia bene, l'applicazione sui smartphone, eccetera, eccetera, dai.
No, ma
comunque, restiamo a Renzi, che ha detto che Uber è una cosa meravigliosa e l'ha provata a New York, tu dici ha perso i voti.
80.000 voti con una botta, peggio per lui. Poi oltretutto,
Marco, grazie. Marco, grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Well, now, little mosquito, there must be. Beh, 80.000 voti potrebbe pure fottersene, Renzi,
No, beh, di campagna elettorale no, ma c'è una cosa che non avete detto e che va aggiunta.
Sì, certo, non abbiamo fatto l'approfondimento su Uber, questo non c'è dubbio.
No, non è l'approfondimento, non ti preoccupare, poi torniamo a tirare lo sciacquone. Gli NCC per anni anche loro sono stati al limite della legge, perché la legge diceva che questi qui... No, è questo il problema, e su questo Lupi fa il paracuno.
Ecco lo spiegone, avanti, è arrivato lo spiegone.
Allora vabbè, andiamo a tirare l'acqua del bagno.
Ma che c'entra, non è l'alternativa questa, mamma mia.
Andiamo a tirare l'acqua del bagno.
Sì,
allora, gli NCC devono tornare nella loro autorimessa, non possono stare in giro.
L'ha già spiegato quello di prima.
Questo da norma. Ora, siccome anche gli NCC non lo fanno mai di fatto, cioè non questa cosa qui già non c'è,
dunque?
Già è prassi. L'aggiungere l'app però non cambia la situazione, cioè devono rinormare completamente il rapporto che c'è tra nolo con conducente e l'applicazione.
Ecco la spiegazione di Parenzi.
Questa è la cosa.
Benissimo.
I tassisti hanno ragione, perché è la loro licenza quella roba lì, hanno pagato 200.000 euro.
Grande ritorno alla Zanzara dopo non so quanto tempo, più di un anno forse, l'abbiamo un po' trascurato, siamo un po' colpevoli, devo dire la verità. L'ex Shrek ormai... L'ho visto una volta in una foto con suo figlio in braccio, sembravano due, cioè sembrava un microbo e il gigante. Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, buonasera.
Buonasera. Beh, anche perché c'aveva qualche mese.
C'aveva qualche mese, sì, però
una bambina che è nata di 2,4 kg, quindi non può essere.
Le proporzioni erano pazzesche, c'era questa specie di... Ma lei è ingrassato recentemente, Crosetto? No.
No, adesso sono sui 132 fissi.
132? Ma come ha fatto? 132? Quant'è? Ah, 132 fissi da quanto tempo?
No, sarà un annetto, però ho toccato 147, quindi tutto sommato.
Allora, Parenzo, facciamo un po' il recap, come si dice, no? Ricapitoliamo un po'. Allora, Crosetto, Fratelli d'Italia, innanzitutto candidato pure alla regione, presidente della regione Piemonte. Candidato per le europee, in cerca di questo famoso quorum. Se dovesse fare una scommessa oggi, vabbè, tanto è chiaro che mi dice di sì, però comunque
certo.
Non è che mi dice da no, certo. È una domanda inutile.
Superiamo tranquillamente la soglia.
La soglia.
Dire?
No, beh sì, certo, non è che può dire no, siamo in difficoltà, eccetera. Su questo...
No, difficoltà no.
Ma quante sigarette fuma? Ancora tante?
Ne ho appena accesa una.
Cioè non siamo...
durante il giorno.
A che livelli siamo?
Non le conto, basta che tutte le volte poi ci criticano perché sembra un inno al fumo, fa male, non fumate.
E questo va bene, d'accordo, non bisogna fumare, lo dice un fumatore. Siccome lei è arrivato a un livello di 150 una volta?
No, adesso sono sull'80.
80? Ma è che è impazzito? Guido, sei impazzito? Diamoci del tu, ma sei impazzito? Sì. 80 sigarette al giorno significa 20, 40, 60, 80, 4 pacchetti? Ma di che stiamo parlando?
Sì, dipende dai giorni, via.
Zangrillo, intervieni tu, chiamalo. Alberto, intervieni. 80 sigarette al giorno. Dai, su, ma non è possibile.
Vabbè, che dobbiamo fare?
fare, dai.
Eh no, ho capito, una volta sei finito pure in ospedale, cioè 130 kg, 80 sigarette, uno si preoccupa. No, Parenzo, no,
sì,
tu.
Sì, no, ti mando anche la lavigia del sangue, così almeno.
A Crosetto voglio dire questo, Crosetto che è grande e grosso, mangia, fuma, qualora, perché ha un fisico che lo tollera questa roba qui, qualora dovesse smettere di fumare, sarebbe terribile, lui deve fumare ancora di più, è come quelli che fanno il salto in alto, no? Che devono alzare sempre la sbarra, lui deve fumare di più, perché sennò il suo fisico, se lui improvvisamente smette, ma è pericolosissimo, ma scherzi? Cioè lo vuoi uccidere, Cruciani?
Ma io non la voglio uccidere, figure se la voglio uccidere.
Tu sei talmente stronzo che lo vuoi uccidere il gigante Crosetto, ma Crosetto invece ti fa un baffo e invece ci fuma 4 pacchetti di sigarette alla facciaccia tua maledetta, capito?
Ma no, ma io, scusa, ma adesso non è che per forza uno ingrassa se
no, lui deve fumare, il suo se smette subito, muore.
Crosetto,
sei un maledetto.
Vero, Guido, smettici questa roba qua.
Mi sto toccando ovunque dopo questo passaggio.
No, non deve no, perché veramente.
Adesso cerco qualcosa di ferro anche, cioè, devo coprirmi da tutte. No, grazie.
No, Guidone, non devi smettere. Improvvisamente è pericoloso, va fatto gradualmente. È come uno che dall'Himalaya si butta giù velocissimamente. Ma come fai? 5.000 metri, cioè terribile, gradatamente. Cruciani, non ascoltarlo, è un maledetto.
Ma quale maledetto?
Cattivo,
ma che vuol dire maledetto?
È cattivo, tutti, è un maledetto.
Vabbè, io sono diventato maledetto, vabbè. Senti, Grillo, che sta facendo una campagna elettorale pazzesca, caro Crosetto, diciamo la verità, perché se uno riesce ad arrivare al 30% bisogna fare chapeau.
Ma un calcio nel sedere a Grillo, Guidone, cioè lo pensi anche tu, così un metaforico bel calcio.
Ecco, tu immagina
sedere.
Grillo alla guida dell'Italia, cosa accadrebbe?
Ma dai,
può accadere di tutto, perché nessuno sa cosa dice né cosa vuole fare, tutti sanno quello che dice, perché è molto facile insultare soprattutto questa classe politica, quando ogni giorno ti fornisce un elemento per essere insultata, quindi trova terreno facile, il problema è che dopo che hai distrutto tutto devi ricostruire.
Ma Casaleggio ti mette paura a te come personaggio, cioè quando lo senti, oppure non capisci niente di quello che dici?
Paura è una parola grossa, no, non lo capisco, cioè non riesco a capire come questo sia un genio della comunicazione internet, perché mi sembra una persona
modesta,
un po' sfasata dalla realtà per certe cose, poi probabilmente è un genio, come tutti i geni in un settore, si perde in altri settori. Ma
però quando parla uno dice, non è che hai di fronte a te, ecco il genio della politica, questo vuoi dire?
No, anzi, mi sembra di sentirmi fare dei discorsi molto spesso contraddittori, no? Dicono una cosa,
sai,
a un certo
come
punto
si
dicono,
dice in Veneto,
la rigidità
Guido.
Del bilancio mi fa male, dopo va, bisogna spendere di più, no, bisogna, però questi spendono troppo, per cui non riesco a seguirli, non c'è un filo logico.
Sai come si dice in Veneto, Guido? C'è un detto Veneto, tu che sei piemontese forse lo puoi conoscere, che dice, e il dice tutti che sei un genio, parmise un mona.
Cioè dicono tutti che è un genio, invece è un coglione, capito. Questo vuole dire. Cioè. Comunque Grillo, sai come cosa vi ha detto su voi, i tre fratelli d'Italia? L'hai sentita quella roba di Grillo? Circo Barnum, stupendo, un circo Barnum, l'uomo più forte del mondo, il nano e la donna barbuta. La donna barbuta era la russa in realtà, credo. La donna
Beh, sai, io uscendo dal Quirinale ho detto famiglia Adams, quindi ci sono arrivato prima di lui.
Senti, guardando Berlusconi ti viene tristezza, ti viene un po' di malinconia la campagna elettorale di Berlusconi, oppure pensi ancora che sia il numero uno?
No, mi viene un po' di malinconia, un po' di tristezza, perché penso alle occasioni perdute dal centrodestra e mi dà fastidio vederlo andare avanti a ripetere le stesse cose, non aver avuto il coraggio di essere lui quello che dava una mano a innovare la classe dirigente. Alla fine deve riproporsi lui, perché ha ucciso tutti quelli che potevano in qualche modo.
E perché si ripropone secondo te? Solo per se stesso, per salvare se stesso, le sue aziende.
Adesso intanto si ripropone perché chi manda in televisione Verdini e Bondi, cioè scusa, se già fatica a lottare al 17-18, manda Verdini e Bondi a fare campagna elettorale, crolla al 2. Però quella è la classe, o la Rossi, quella è la classe dirigente che si è allevato, che si trova intorno.
Ma Rossi c'ha in mano la cassa del partito adesso, come hai visto, no?
Il simbolo più che altro.
Comunque, secondo te alla fine è in campo per che cosa? Per difendere le sue aziende, difendere se stesso? Qual è il motivo?
Ma negli ultimi anni è in campo per difendere se stesso dagli attacchi alla magistratura e in parte il suo impero da possibili attacchi politici. Ma adesso con Renzi ha avuto la tranquillità.
Ma non torneresti mai con Berlusconi?
No, io auspico che il centrodestra si riunisca, ma auspico che Berlusconi faccia nell'ultima fase della sua vita qualcosa. L'ha fatto Kohl, l'ha fatto Reagan, può anche farlo Berlusconi.
Comunque, questo cerchio magico, quando senti parlare di cerchio magico, le donne che lo circondano, cosa pensi?
cioè li conosco, in realtà il cerchio magico se lo costruisce lui. Lui non è mai accerchiato, si fa accerchiare, sceglie lui chi gli sta attorno, vuol dire che gli va bene così.
Cioè gli vanno bene.
Non gli va bene che gli dice, ma forse dire che hai sbagliato qualcosa non è male. No, va bene quelli che dicono, di che non hai mai sbagliato niente. Lui è contento di sentirsi dire quello. Io penso però gli italiani dicono, ma come non hai sbagliato niente? Sei governato qualche anno, non puoi dire che è sempre colpa degli altri, no?
Però anche voi se non riuscite ad arrivare a sto 4% europeo è un dramma, eh? Cioè è comunque una sconfitta clamorosa, no? No.
Un dramma, sai, siamo partiti un anno e mezzo fa da zero, noi non ci siamo fatti eleggere per fare un nuovo partito, cioè abbiamo deciso di confrontarci e di rischiare tutto. Se in un anno raddoppiamo i voti, beh, come fai a non essere contento? Noi intanto teniamo salde delle radici e delle idee che mi pare dalle altre parti nessuno del centrodestra difenda più, prima o poi bisognerà che il centrodestra si ricordi di esserlo, cioè non può mica rivendicarlo Alfano o Berlusconi tra un anno, qualcuno dovrà dire... Beh, almeno abbiamo provato a stare all'opposizione di Monti, non abbiamo votato gli aumenti delle tasse, ci siamo opposti a una politica sull'immigrazione inaccettabile. Qualcuno dovrà dirlo, perché altrimenti tra un anno cosa fanno? Ridicono, fanno finta di non aver fatto quello che hanno fatto nell'ultimo anno? No.
Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Parenzo, non so se hai visto oggi questa intervista che ha fatto l'ex premier francese François Fillon, un uomo di centrodestra molto legato a Sarkozy, il quale ha detto nel 2011 non ci fu nessun complotto, il cavaliere faceva quasi sorridere, non sapeva l'inglese, mi parlò del rilancio del nucleare, disse di voler costruire una centrale nella villa di Veronica Lario, una cosa pazzesca. E poi aspetta, una volta mi fece dire in inglese alla Merkel, giuro sulla testa di mia madre di non aver mai pagato una donna. Fillon, questo François Fillon. A proposito di Fratelli d'Italia, qui abbiamo iniziato piano, adesso cominciamo a sciabolare con il signor Guido Crosetto, che è nostro ospite e candidato alla presidenza della regione Piemonte, nonché all'europeo ovviamente, alla ricerca del famoso quorum. Beh, noi abbiamo pizzicato proprio ieri, caro Crosetto, caro Parenzo, come sai, il signor Magdi Cristiano Allam. Io mi domando sempre, con tutta la simpatia che si può volere ad Allam, che per carità eccetera, però uno come Magdi Cristiano Allam, ma che c'è sta a fare nello stesso partito con Guido Crosetto? Cioè, quello là è uno che vuole denunciare qualsiasi cosa, che pensa all'invasione dell'Islam, delle cose che secondo me Crosetto non ci crede nemmeno per un attimo. Vabbè, comunque abbiamo pizzicato col falso papa, finto papa, Magdi Cristiano Allam.
Ho seguito la sua storia e vorrei conoscerla di persona.
Quando vuole, è sufficiente che lei mi dica qualsiasi giorno, in qualsiasi ora, io sono a disposizione.
Io volevo spiegarle solo brevemente, perché purtroppo non ho tempo e suppongo che anche lei abbia molto da fare. Sto creando un gruppo di studio sulla persecuzione dei cristiani. Lei è profondo conoscitore del cattolicesimo e dell'Islam, e vorrei che lei facesse parte di questo gruppo.
Con gioia, sua santità, con gioia.
Quindi
disponga di me liberamente, assolutamente. Lo farò con grande gioia.
Trovare così molta disponibilità da parte sua, e la ringrazio.
La considero una missione.
Mettiamo gerani sui Balcani. Crosetto, siamo perdonati?
C'è una profonda... A me, se telefonasse il Papa, penso che siete voi. Se telefonasse quello vero, lo manderei a quel paese. Questa non mi verrebbe mai in mente che il Papa possa chiamarmi. Per cui questa è una profonda distinzione per me di Allam, proprio che non si può sormontare. Se mi chiama il Papa, io penso siate voi.
Però diciamo la verità: c'era qualche ragione per cui il Papa poteva chiamare Allam, perché in realtà lui si interessa di cose cattoliche. Lei non gliene può fregare di meno, almeno da quello che io so. Cioè...
Sì, però non è quello. Cioè, adesso che il Papa chiami Allam, io con tutto quello che ha da fare il Papa, adesso con tutto rispetto per Allam, penso per adesso.
Però guarda che il Papa chiama tutti, Guido. Cioè, per cui non
ma
è
il Papa chiama delle situazioni particolari di disagio sociale, di povertà. Non è che adesso stia tutto il giorno come fate voi a chiamare chiunque di me. Sono sconvolto dal fatto che uno non venga in mente che il Papa difficilmente ti chiama così.
Pare fosse anche Parenzo molto emozionato e
ma
molto
certo.
Toccato. Chi era intorno a lui?
La voce era emozionatissima.
aggressiva. Sì,
sì, sì, no, ma poi ci hanno raccontato chi era lì presente, tra cui Rinaldi, l'economista, quello no euro, Antonio Rinaldi, ci ha raccontato che era emozionatissimo ed era anche un po' colpito. Infatti mi sono ogni tanto qualche piccolo secondo in cui c'è qualche momento in cui ho dei rimorsi per quello che faccio, no? Per tutte le porterie.
Vorrei vedere se il Papa chiamasse anche voi, cioè Parenzo si metterebbe in ginocchio preso da una crisi mistica. Lei non ci crederebbe come me, staccherebbe il telefono.
Sì, io sì, io ho detto sì, ma quale Papa? Ma quando mai? Il Papa si vai a casa, va, ciao, tu, e spengo il telefono. Anzi, direi, ma che volete venire a rubare a casa dei ladri? Direi così, no?
magari ti chiama nel tentativo estremo di convertirti all'umanità, capito?
Oddio, tu sei fissato su questa cosa qua. Senta, però, a parte gli scherzi, Crosetti, io vorrei capire, lei veramente crede che Napolitano sia il regista di un complotto questo contro Berlusconi? Cioè, pensa veramente che sia necessario approfondire questa cosa, che Napolitano sia dietro tutte queste trame?
Non lo so, penso che la dichiarazione fatta da Gettner sia gravissima e quindi in qualche modo va approfondita, perché forse l'avessimo detta noi casseggiando al bar, ma quando lo dice un ex ministro americano andrei a vedere le carte. Poi che ci sia qualcuno che sia messo lì a complottare, costruire una cosa di questo tipo mi sembra strano. Se così fosse ci dobbiamo preoccupare non solo della caduta di Berlusconi, anche di molte altre cose. Così significa...
No, ma il ruolo di Napolitano veramente ha tramato per costruire un governo non eletto dal popolo, è chiaro che sarebbe stato un governo non eletto dal popolo, ma ha tramato per far cadere Berlusconi, cioè il regista di tutte le operazioni. Qualcuno lo vuole portare addirittura in stato d'accusa.
Guardi, una cosa che a me ha colpito è che 3 mesi prima che arrivasse il governo Monti, a me degli ex studenti della Berlusconi, che ex studenti che hanno raggiunto posizioni di rilievo in Europa, mi hanno detto che in una cena a Parigi Monti aveva annunciato a loro che sarebbe stato chiamato a questo gravissimo compito. Quindi, questa non è una voce di un ministro americano, ma voce di un'altissima dirigente dell'Oreal che era presente a quella cena.
Com'è questa storia? Un'altissima dirigente dell'Oreal, che cos'è che ti ha detto?
Che Monti, 3 mesi prima di diventare Presidente del Consiglio, aveva detto in una cena tra studenti bocconiani che lui avrebbe avuto questo incarico di lì a qualche mese, che vuol dire che c'era qualcuno che già prima... Ma sono le stesse cose che poi abbiamo trovato nel libro...
Beh, ho capito, però adesso entra pure in campo un altissimo dirigente dell'Oreal.
Questa era solo informata, era una cena, e Monti come diceva queste cose, come abbiamo letto nel libro di Friedman, le diceva un po' a tutti, no? Le ha dette anche ai suoi ex allievi, quindi...
No, vabbè, ho capito. Ma chi è questa qua? Chi è questa?
Ma no, scusa, lasciamo perdere il nome, comunque. Non è rilevante, molto più rilevante quello che ha detto Gettner.
No, d'accordo, però...
Ma è preoccupante un altro motivo. Cioè, allora esiste una... La domanda è, lasciamo perdere Berlusconi, esiste qualcuno che ha la capacità di influenzare interi paesi? Questa è la domanda.
Vabbè, questo
cioè,
però
esiste... che vale per l'Italia, vale per la Germania, vale per la Francia. Cioè, allora sicuri che dietro le cose che succedono non ci siano regie? C'è la domanda a cui rispondere, siamo un paese serio, è quella, perché a me non interessa che sia stato cacciato Berlusconi, fosse stato cacciato Prodi, D'Alema o Bertinotti al Presidente del Consiglio per una manovra esterna, lo riterei una cosa grave, cioè non dipende dalla simpatia.
Ma
che quale,
ma è la vecchia storia, sembra veramente un linguaggio da...
Adesso mi sono appassionato, mi sono appassionato all'altissimo dirigente dell'Oreal, l'altissimo dirigente dell'Oreal. No, invece voglio chiedere a Crosetto un'altra cosa, che secondo te veramente Scajola, le cose che escono adesso, è una persona che conosci molto bene tu, tra l'altro, credo, se non mi ricordo
male. Come sai, uno di quelli con cui mi sono scontrato.
Ma veramente secondo te non ha difeso a sufficienza Biagi?
Te lo dice un non amico di Scajola, no? Uno che con lui è sempre che sì. Scajola ha cercato di uccidere e è sempre avuto un rapporto peggio con Scajola, non ci crederei per nessuno.
Cioè, per nessuno.
Io non credo che esista un essere umano, anche il peggior bandito, che nella consapevolezza che un altro può essere ucciso non fa nulla per evitarlo.
Se avessi avuto di fronte delle minacce o dei rapporti seri, non avrebbe sicuramente dato la scorta, l'avrebbe protetto a...
Ma io penso proprio di sì, cioè penso non possa esistere.
Cioè, se fosse così, se davvero così. E se invece davvero fosse...
Esiste la malvagità, esiste
no,
la
ma
patria,
se davvero fosse accaduto, se davvero fosse accaduto, meriterebbe di essere di andare sotto processo, eccetera, eccetera.
Adesso uso una frase forte, voi ci ricamerete sopra. No, queste sono cose da fucilazione alla schiena, cioè nel senso è il massimo della bassezza che potrebbe raggiungere, ma io non ci credo. Cioè.
Cosa?
No, se,
non
se
credo
davvero
che sapesse di minacce reali e non si è intervenuto, cioè non posso crederci.
No, ma effettivamente anch'io alla luce di quello che poi disse, il motivo per cui si dimise, certo, tra i due non correva buon sangue, evidentemente, no? Cioè...
Ma guarda, non è questione di buon sangue, io posso considerare, non so, non mi viene in mente una persona che non riesco a provare odio, ma una persona che consideri negativa per il mio paese o per me al massimo dannose, ma non riuscirei a concepire neanche una cosa simile. Non penso, cioè io posso credere che siano persone disoneste e ne sono stato circondato magari inconsapevolmente, ma che non esista una persona che non cerca di salvare la vita a un altro, no? Non ci credo.
Senti, Parenzo, tu ti sei mai domandato perché, allora, in Fratelli d'Italia c'è tanta gente, no? Ex
Bracconeri.
Ma Bracconeri, adesso Bracconeri è un candidato, dai. Certamente se uno va a vedere le liste, poi quelli che si fanno sentire di più, che sono più riportati dai media, pare, sono Magdi Allam, Fabrizio Bracconeri, a parte voi naturalmente i dirigenti. Forse si poteva fare meglio o no?
Ma sai, io in questi mesi sono stato molto attaccato sulla scelta di Fabrizio Bracconeri. La difesa è stata, scusate, ha rubato qualcosa a qualcuno? Fa un mestiere che non sia legale?
No, anzi.
È una persona che ha chiesto di candidarsi, è una persona semplice. Io non ho mai considerato la semplicità un elemento negativo. Non ho mai considerato l'essere una persona popolare o parlare in modo popolare una cosa negativa. In una lista dove ci sono 20 persone ci sta il professore, ci sta l'intellettuale, ci sta l'artigiano, ci sta l'operaio
e ci sta pure quello che parla, sì, che parla, diciamo,
ci sta Fabrizio Bracconeri che parla romanesco e che è ben voluto probabilmente più di tanti professori universitari o politici di professione. Poi il fatto che sia o no considerato una persona che può fare l'europarlamentare lo deciderà la gente votandolo o non votandolo.
Beh, quindi, certo, fosse eletto, come... fosse clamorosamente eletto, sarebbe un po', cioè, sarebbe un po' bizzarro, diciamo la verità.
Guardi, no? Però sarebbe probabilmente bizzarro come dice lei, ma la democrazia è quello. Io faccio il candidato in Piemonte, Liguria, Lombardia, Val d'Aosta, giro, sono una persona conosciuta, mi giro e la gente non sa neanche che sono candidato, quindi magari qualcuno è candidato in lista con me prenderà più preferenze di me perché molti sanno che è candidato. Ma la democrazia, se l'accettiamo, nel bene o nel male, quindi io adesso penso che in quel collegio siano persone più conosciute, sì, che hanno lavorato molto.
Vabbè,
quindi...
questo è chiaro.
Ma
quanto ha speso in tutto per questa campagna elettorale? Shrek e Crosetto, quanto ha speso?
Io a oggi calcolando la doppia candidatura, cioè volte, eccetera, sono intorno ai 22.000 euro.
22.000 euro, dunque finirai a quanto in tutto? Che ne so, 30.000?
Sì, intorno ai 30.000.
Ma tutti i tuoi?
E per adesso sì, certo. Poi chiedo contributi a amici, ma sono amici normalmente, quindi non sono...
Ma quanto danno gli amici in media?
Ma che danno? 1.000 euro, 2.000 euro?
No, beh, no, anche di meno, anche 300, anche 500, anche 100, ma però tutto aiuta in una campagna elettorale.
La lobby del tabacco non ti dà qualcosa, la lobby del tabacco?
Ma
dovrebbe pagarmela totalmente. Cioè adesso,
e appunto, scusa, tutte quelle sigarette che ti
fumi. Esatto, sì, ma no, più che la lobby del tabacco dovrebbe darmi lo Stato, perché l'85% finisce allo Stato.
Tu, ma ecco, questo volevo chiedere prima di chiudere. Quanto, non è fondamentale, però mi interessa, quando siamo tra amici.
Che vuoi?
Quanto spendi al mese di sigarette?
No, adesso non è che puoi rompere le palle, tanto sono miei, guarda.
Ma no, sì, ma per avere una dimensione.
È ricchissimo, il suo Crosetto è ricchissimo.
Luciani non fuma?
Si è mangiato tutto con la politica.
Come ti sei mangiato tutto? Non mi dica che sei uno di quelli che ci ha perso con la politica, dai, su.
Guarda, io sono l'unica, la cosa che a me piace di Grillo, delle cose che dice nei comizi, è quella che vuole un'analisi patrimoniale dei parlamentari prima o dopo, no? Sì. Io quello ho sempre detto, facciamola per legge, vi prego, facciamola.
Sì. E che cosa scoprirebbe su Crosetto?
Che si è mangiato una marea di soldi.
Ma con la politica che vuol dire?
Con la politica, pagandosi la sola campagna elettorale, investendo, costruire un nuovo partito dello Stato, creando, fare politica sicuro la fa onestamente, vuol dire investire anche dei soldi.
E quanto hai perso? Cioè, hai fatto un calcolo? Sì, sicuro.
No, perché altrimenti mi sparo.
Addirittura
me lo fa mia madre
mezzo milione.
No, sono anni, io la faccio da bambino, cioè tu calcoli che io ho fatto il sindaco
per
anni.
La politica hai speso più di 1 milione di euro
Ma tu calcola, ti faccio un esempio banale. Io ho fatto il sindaco 24 anni nel mio comune piccolo che è Marea. Io ho fatto 14 anni di sindaco, non ho mai preso né una lira di stipendio né di rimborso.
No, beh, d'accordo, però in tutto avrei fatto un calcolo di quanti soldi hai buttato via con la politica.
Tanti.
Tanti, che ne so, 10 milioni?
No, beh, adesso mica sono Berlusconi.
Appunto, forse... un piccolo...
anche se mi sono buttati via, i suoi sono andati in prestito.
5 milioni, 5 milioni.
No, beh, comunque tanti, tanti.
Vabbè,
tanti.
Dimmi una cifra, dai.
Tanti, ho preso il mio patrimonio in questi anni, si è diminuito di una cifra forse superiore a quella.
Superiore ai 5?
Mamma mia. Sì, sì.
Superiore ai 5.
Sì, vabbè. Sì, per quello chiedo la diminuzione, mi piacerebbe un controllo.
A presto, ciao Guido, auguri.
Ciao, ciao, buona serata, ciao.
Ma Berlusconi e le vecchiette ce l'abbiamo o no? Berlusconi e le vecchiette. Berlusconi e Cesano Boscone. Vabbè, Luca da Genova, dai. Luca. Luca.
Eccomi.
Dica, dica, avanti, forza.
E niente, volevo dire di votare per Berlusconi. Lui non può farlo e dobbiamo farlo noi.
Ma che vuol dire, scusi?
Come è stato condannato, immagino che non possa avere anche la possibilità di poter andare al seggio, quindi...
Ma non può votare, infatti, allora?
Bisognerebbe che noi tutti ci mobilitiamo e votiamo per lui.
Vabbè, ho capito, ma che vuol dire? Dai, innanzitutto lei vota, è una sola persona che vota, cioè non è che può votare per 10, per 20, per 30. Cioè, lei sta dicendo vada a votare Berlusconi perché Berlusconi non può votare.
Esatto.
Vabbè, bravo. Lei ha aspettato 3 ore per dire sta cazzata?
No, stavo facendo delle altre cose, quindi potevo anche sentire...
Che stava facendo,
radio, scusa? Via televisione.
Che stava facendo?
Leggevo il país.
Leggeva il país. Cioè lei sì. Legge il país e poi dice bisogna andare tutti in massa, siccome Berlusconi non può andare bisogna andare a votare Berlusconi.
Certo, perché è fenomenale, guardi, batte come un leone, nessuno se lo incura neanche di pezza, su Twitter non lo segue nessuno.
Beh, ma non è che se uno legge il país
all'anima e quindi perché no? È un tipo in gamba.
Vabbè Luca, arrivederci.
Non è che se uno legge il país automaticamente...
Ma no, ma che c'entra? Berlusconi e Cesano Boscone.
Andrà a Cesano Boscone adesso sabato, fine settimana è lì.
Post elezioni
vorrei fare
pre-elezioni.
Finalmente ritornare in quell'oasi di pace dove sono adorato dalle mie vecchiette e magari farmi dare una camera e restare lì a lungo.
Restare lì a lungo, una camera a Cesano Boscone dove ho le mie vecchiette che mi adorano tutte.
Devo chiedere scusa ai grillini, eh?
Perché?
No, devo chiedere scusa. No, è giusto, chiedere scusa ai grillini, perché Grillo non è ancora arrivato in piazza Duomo a Milano.
E allora?
Piazza solitamente difficile oggettivamente da riempire, è sempre stata. E però mi hanno detto fonti che sono lì, amici del Corriere, che in realtà, nonostante io non sia ancora, la piazza si sta riempiendo molto.
Ma solo tu puoi dire cazzate del genere, cioè solo tu puoi dire minchiate, quindi, la pioggia, sono contento che c'è la pioggia,
no,
così ferma i grillini.
Poco fa dai titoli delle agenzie che...
Vabbè,
stavo sfogliando dal mio delle
agenzie,
iPad,
ma quando mai? Piero da Trieste,
la piazza,
dai.
Guarda ad esempio cosa ha scritto.
Sì, vabbè. Piero da Trieste,
devo
fammi
chiedere scusa,
ciao,
agli amici
parlare?
Sì, vai Piero, dai, dimmi.
Allora, io volevo esprimere il mio pensiero.
Sì.
Allora,
questo è sicuro,
che questo
non è che...
Pronto?
Sì, vai.
Allora, negli ultimi 20 anni in Italia abbiamo avuto una classe politica che ci ha massacrato. Su questo siamo d'accordo?
Vabbè, più o meno, dipende. Poi comunque sì. Allora...
L'unico modo per poter cambiare qualcosa è fare una rivoluzione. Per fare una rivoluzione, l'unico metodo è farla in modo civile, farla in modo pacifico. Ditemi chi può essere meglio che interpreta questa cosa che il Movimento 5 Stelle. Dite, chi è che ve lo sta dicendo? Non è un imbecille, sono laureato, ho lavorato in giro per tutto il mondo, sono arrivato a essere un top manager in un'azienda. Ditemi, perché io sono pronto a mettere in discussione il mio pensiero, ma ditemi.
Ho capito, però non è che o Movimento 5 Stelle o morte, Piero. Ah, abbia
ma
pazienza.
Dimmi cosa c'è per cambiare. Se te guardati indietro, da una parte c'hai,
sì, però,
Berlusconi,
scusa,
che ti massacra con le vecchiette, con queste cazzate qua. Guardi dall'altra parte c'è Renzi che ti promette il mondo. Io all'inizio credevo in lui, io ci credevo. Ieri sera hanno fatto vedere anche a televisione che di quelle slide che ha presentato, 18 slide,
sì,
in cui diceva facciamo questo,
una riforma al mese,
3,5 milioni di euro per la scuola,
sì,
ci ha,
sì,
messo 122 milioni. Ci sta prendendo per il culo come Berlusconi.
Una riforma al mese.
Ma dove sono arrivate queste riforme? Fatemele vedere. È andata a prendere il condannato. ditemi, ma io sono pronto a mettermi in discussione, ma oggi se vogliamo cambiare l'Italia è l'unica cosa, perché almeno questi 5 Stelle sono coerenti con quello che dicono, sono coerenti, dicono che non prende i soldi e non l'hanno preso, ha detto che quei soldi...
Aspetta, aspetta un attimo, Piero, aspetta. Flavia?
Sì?
Pronto?
Sì.
Sono Cruciani, come stai?
Oi, bene, te?
Dove sei, Flavia Vento? Dove sei? Da Berlusconi?
Sono stata, sì, adesso sono dall'altra parte.
Ma che stai facendo? Perché sei andata da Berlusconi?
Sono andata a Berlusconi perché volevo sentire quello che diceva, mi è piaciuto molto.
Ah, non mi dire che voterai per Berlusconi domenica.
Il voto è segreto, però comunque sentire... E poi le carte in tavola cambiano sempre in politica.
Ma no, ma che... Vabbè, dai, però dici qualcosa, com'era l'atmosfera? L'ha riconosciuto qualcuno? E t'ha rimorchiato qualcuno? Ti ha avvicinato qualcuno?
No, non mi ha rimorchiato nessuno. Nessuno. Vabbè. Perché ho conosciuto un tuo amico, invece.
Sì, lo so che hai conosciuto un tuo amico. Lo sai, Parenzo, ho conosciuto un mio amico che lui dice di averla anche baciata. Lui dice di averla anche baciata.
Ma va, vabbè.
Non è vero? Non è vero?
Ma questi non sono affari, insomma, della radio.
Vi siete baciati, Flavia Vento si è baciata con un mio amico. Un mio amico mi ha chiamato, ha detto, guarda, ho conosciuto Flavia Vento, ci siamo anche baciati. Ma io ho fatto, vabbè, va bene, cioè, siamo stati fuori insieme, cioè, una specie di rimorchio. Un mio amico, non posso dire il nome.
Vabbè,
perché...
insomma, vabbè, il tuo amico. Comunque, parliamo di politica e mi interessa. Comunque, secondo me le carte in tavola cambieranno.
Le carte in tavola cambieranno? Ma che vuol dire le carte? Ma andrei a vedere anche Renzi a Roma? Vai a vedere pure...
No, Renzi, tesoro, Renzi, ma dov'ha?
Perché vuol dire dov'ha? Le analisi politiche di Flavia Vento.
Lasciala esprimere.
Renzi gli do 6 mesi e non c'è più.
E invece Berlusconi quanto gli dai, scusa?
Guarda, non lo so, comunque ti posso dire che le mie previsioni sono sempre corrette, o no?
Beh, le tue previsioni corrette.
Guarda,
adesso...
la più grande intuizione su Flavia Vento l'ha avuta il mio amico Giovanni Benincasa, che la mise sotto un tavolo trasparente. Quella è la più grande intuizione.
Muta, dici, muta.
Muta, bella, sotto un tavolo
bella,
trasparente.
Bella, bella era prima.
Grazie ragazzi, mo mi butto io in politica.
Bella era prima, adesso ormai è diventata mezza...
Mi butto io in politica.
Ma dov'hai?
Beh, certo, c'è spazio per tutti, avanti tutta, ovvio, che problema c'è?
Ma scusa, ma...
no, io voglio cambiare. Il mio messaggio su Twitter, che è pazzesco, secondo me è geniale, che ho detto
geniale,
che praticamente
sì.
meglio le zanzare dei grillini.
Cioè, meglio le zanzare, nel senso che meglio le zanzare che pizzicano dei grillini, non noi. Però scusa Flavia, ma alla fine vi siete piaciuti o no col mio amico? Cioè, c'è qualcosa che si può approfondire oppure no?
No,
non si può approfondire. È stato una... come non ti
no,
piace?
È carino, ma non è il mio tipo.
Non è il tuo tipo, eh?
Se me ne presenti un altro.
Ma io non te l'ho presentato, però, scusami, eh. Cioè...
Vabbè, appunto.
Comunque, come fa di nome con la... diciamo solo l'iniziale.
Con la R.
Con la R.
R mossa.
La R?
R moscia.
Con la R, no, non c'ha la R moscia. Comunque non ci hai fatto niente,
no.
Sicuro che non ci hai fatto niente?
Niente.
Un bacetto, certo, sì, un bacetto sì.
Ma un bacetto, ma innocente, niente di che.
Niente lingua?
No.
Ma che figurati se non ci ha messo la lingua, dai, su, Flavia.
No.
Comunque lui ci è rimasto male, lui ci è rimasto male.
Di che?
Ci è rimasto male, mi ha detto, ma alla fine poi non abbiamo fatto niente, ci è rimasto male.
Vabbè, ma io mica...
Mica insomma, ti concedi la prima sera, dici, no?
No.
Per carità, quello si faceva una volta la davi subito, adesso basta.
Ma che stai dicendo, mamma mia, guarda.
Beh, la davi subito quando ti piaceva, qualcuno, sempre quando
Cruciani,
ti piaceva.
Ti voglio invitare a cena.
Oh, ottimo, ecco, questa è una buona notizia. Parenzo,
andiamo a cena io e te.
Oh, ma questa...
perché non paghi?
No, ma come non pago? Pago, certo che pago.
Ha detto ti voglio invitare a cena, pagherà lei.
No, pago io, assolutamente.
Figurati.
La prossima volta che vengo
mi invito a cena, andiamo a cena noi due.
Va bene, d'accordo, andiamo a cena, dai. Va
comunque,
bene.
Comunque, chissà che succederà.
Chissà che con questo chissà che succederà. Ti abbraccio, ti bacio e ci vediamo
anche
presto a cena.
Ciao. Ciao.
A presto a cena, eh. Ciao, ciao. Allora, c'era Piero da Trieste, interrotto, miseramente interrotto, perdonami Piero.
Luciani, va benissimo, già avere questo spazio è importante. Allora, questo confronto per me è molto importante, anche perché ho 2-3 figli e domani loro è nelle mani di qualcuno che possa cambiare l'Italia.
Scusami, no, stavo facendo un po' il... ci stavo provando con Flavia Vento, scusami.
Eh beh, ma è giusto, eh. È una bella donna.
Vabbè, comunque.
Ecco, poi... devo dire la verità che tu sei Curcianico, visto anche televisione lì su Sky, no?
Beh, più o meno, sì, non so, non so.
Rendi più alla radio che alla televisione.
Vabbè, non che le so le cazzate, anni che si dice una minchiata del genere, dai. Ma dal punto di vista, tu dici, fisico.
Vabbè, no, proprio di presa, eh. Forse perché c'hai la stangona davanti, eccetera.
La stangona davanti non è male. Stasera glielo dico. Stasera glielo dico, ha detto uno che c'ho la stangona davanti.
No, ma io non sono uno, io sono il, è diverso.
Ma che sei il? Sei Piero da Trieste.
Allora, torniamo a noi. Allora, in questo confronto, dammi qualche indicazione.
Sì, dimmi.
Dimmi qualche. Io vedo che se non cambiamo completamente
con Grillo,
Ma con Grillo non è
ma vuole mettere sotto processo tutti, sotto processo, al massimo, possiamo fare al massimo noi possiamo fare. Ma che chiama Biscardi? Ma che chiama Biscardi per il processo?
Nel 97 era Torino, sono andati in uno di questi meetup. C'erano dei ragazzi giovani, dei laureati ingegneri, c'erano dei lattonieri, c'era di tutto. Però studiavano i problemi che c'erano nella comunità locale e facevano delle proposte serie. Questi qua ormai vedono business, pensano a mangiare, se ne
no, pensano a perpetuare, pensano a perpetuare se stessi. Grazie, grazie Piero.
Rosa, 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 se va bene rosa.
È un programma, guardi, radiofonico, come si chiama? La Zanzara, da chiudere subito, guardi, da chiudere. No.
Caro Parenzo, sono stato invitato a cena fuori da Flavia Vento. Come hai sentito? Pagherò io.
Questa è la notizia vera. Poi no. Dopo sai che Flavia Vento va benissimo.
Guarda, io pago sempre. Cala. No, ma che cala. Appunto.
Lo sanno tutti, anche i proprietari dei bar attorno alla radio.
Tu dici solo questo. Cioè, l'unica cosa che hai da dire è questa qua. Cioè, l'unica cosa, dipende.
Se tu mi chiedi, ti dico: non sei considerato una persona generosa. Anche i tuoi amici dicono che non paghi mai un cazzo. Il massimo è quando vai a mangiare fuori una pizza, sono quei 6 euro più una birretta di.
Sì. 6 euro, ma dove? Quale birra 6 euro? Cioè, quale
in quei postacci maledetti dove ogni tanto mi porti per risparmiare soldi quando giri nella città di Roma.
Ma se pago sempre io, va a farla finita.
Cruciani, non devi dire cazzate, vedi?
Comunque, guarda,
che è così.
Con la Flavia Vento pagherò io.
Sì, l'hamburger da McDonald's.
Ma quale hamburger? Andremo al ristorante a Roma quando tornerò a Roma.
Al ristorante!
Certo!
Ma quando mai? Quando sei ospite vai al ristorante?
Filippo da Firenze.
Ciao Parenzo.
Senti, però mi è venuto in mente una cosa, voglio ripristinare il mitico concorso You Zanzara. Che qualcuno ancora mi scrive. Proponetevi file, audio, interviste, intemerate, puttanate, quello che volete, mandate tutto alla Zanzara @radio24.it. You Zanzara, proponetevi, cala, cazzo. No, che cala, vi dovete proporre. Ogni tanto qualcuno lo fa. Così prendiamo a calcio in culo Parenzo, dai. Filippo.
Sì, dicevo, ciao Luciani, ciao Parenzo.
Ciao, dimmi.
Senza nulla togliere all'avvento, ma io ho incrociato il 10 di maggio all'Opera di Firenze la vocazione La Boschi,
sappiamo.
La Boschi non è niente male.
A me non piace, comunque.
Tra l'altro, io ho visto la Boschi che appunto andava a giro per il Gran Galà con Nardella tutto contento accanto.
Vabbè, ma quello
è tornata la moglie incinta in un angolo, si è appartato e è andata a giro con la Boschi. E sinceramente un po' lo invidio perché. Io per la posizione libera per la Boschi mi sarei candidato, ecco, volentieri.
Vabbè, poi questa è scontata, a te piace la Boschi, ormai è scontato. Poi?
Senti, poi ti volevo dire anche, volevo dirti che non devi dare retta agli ascoltatori precedenti, secondo me ti sei ammosciato, devi essere più stronzo,
sì.
Più cattivo con la gente. Sì, secondo me ancora. Qualche mese fa, secondo me qualche mese fa eri più cattivo.
Ma quando mai?
È un po' ammosciato.
Ma,
secondo me sì.
Ma quando mai? Vabbè, Filippo, ciao. Gianni da Lecce.
Buonasera, Cruciani.
Vai.
Io sono Gianni.
Niente, questo già l'abbiamo detto. Poi?
Volevo dirti che ho pagato 18.500 euro di IRPEF l'anno scorso.
Mamma mia.
Quanto hai pagato? Non ho capito.
18.500.
Di IRPEF, vabbè, d'accordo. Registriamo questa, registriamo questa cosa, che il signor Gianni da Lecce ci ha chiamato per dirci che ha pagato 18.500 euro di IRPEF.
Non vorrei quest'anno pagare pure qualche dentiera, per questo qui ho chiamato.
Vabbè, questo lo vedremo, che c'entra la dentiera.
Lui ha ragione, ti chiama perché ha sentito che siccome facevi tu bavi con la signora Flavia Vento, allora lui ha detto, ma scusami, allora io ti dico quanto ho pagato di IRPEF. Dal suo punto di vista non ha tutti i torti.
Vabbè, mi vuole dire che ha pagato 18.500 euro di IRPEF.
Per 10 minuti hai rimorchiato in diretta la signora Vento e lui allora...
Qui succede anche questo, se volete anzi trovare tra di voi, rimorchiare tra di voi la zanzara, cioè chiama un uomo, chiama una donna e incontrarvi, potete anche farlo, cioè.
Beh, questo è bello.
È aperto a tutte, qui ci sono tutte le possibilità. Se volete rimorchiare in diretta qualcuno, potete
civile.
Farlo. Allora, come un grande, no? Come un grande Tazebao.
Sì, sì.
Gianni, dimmi.
Civile.
Gianni, allora hai pagato 18.500 euro. Forza su, amico mio. Vai, procedi.
Non vorrei pagare più qualche non ne vorrei pagare ancora.
Ma io che come... Scusa, caro Gianni, perché mi fai questi interventi e queste domande? Che significa non ne vorresti pagare ancora? Io non lo so quanti hai guadagnato quest'anno.
Ma ho guadagnato, quello ho lavorato comunque.
Ma
ho lavorato tanto.
Ma da me che cosa vuoi? Ma prendila con lo Stato per le tasse che paghi.
No. Eh sì, siccome stanno facendo tanta pubblicità con quelle belle facce tutti.
Ma chi?
Addirittura
Parenzo, pensaci tu, per favore, io non ce la faccio. Con questo non ce la faccio. Con questo non ce la faccio. Cioè non so cosa vuole dire, ti giuro, non ce la faccio, ormai è un livello di sopportazione che è arrivato ai minimi livelli.
No, lui lamenta che paga troppe tasse, capito?
Vabbè, ho capito, ma pagherà quanto deve pagare, probabilmente tanto, perché in Italia siamo dei predatori.
Capito, ma ha telefonato qui perché questa è una buca delle lettere, delle lamentele, e ti sta mettendo a parte di questa sua cosa.
Vabbè,
poverino,
Gianni, cosa mi devi dire, oltre al fatto che secondo te paghi troppe tasse, come pensano il 90% degli italiani, compresi quelli che evadono il fisco? Allora?
Dovreste dare più innanzitutto dovreste dare più voce al popolo.
Più voce al popolo.
Sì.
Io non ce la faccio, Parenzo, pensaci tu, più voce al popolo. Ma noi siamo una trasmissione che dà voce al popolo. Dà voce al popolo. Mauro da Prato, mi hai rotto i coglioni. Mauro.
Ciao, intervengo in questa piacevole trasmissione perché vorrei fare una piccola perorazione a Parenzo.
Sì.
Sì. Parenzo, ribellati, non ti far trattare così da Cruciani, tu sei rappresentante di una componente importante, cioè di uno che ragiona, magari ragioni anche male, però dici la tua, cioè devi ribellarti di più, devi...
Ma io non devo ribellare, si ribellano gli schiavi, le persone libere, non si devono...
Hai ragione.
Ma io me ne sto in poltrona, guardo le agenzie, adesso sto preparando la cena che ho delle persone che vengono qui, da me gli faccio una pasta al pesto, faccio un ottimo assiette di formaggi che ho comprato oggi pomeriggio, ho fatto delle fragole che ho tagliato.
Così passa
stamattina.
La giornata questo imbecille, capito? Mauro?
Ho letto, ho lavorato, ho fatto delle telefonate, ho fissato un'intervista con Bernard Henri Lévy a Parigi per lunedì.
Sì, bravo, diglielo tu, Giampiero.
Mi dispiacerebbe andare a fare in culo.
Ecco.
Ma io questo... Hai capito? Perché bisogna essere sereni, sereni, pacati.
Grillo sostiene che il Movimento 5 Stelle è un movimento cristiano.
Siamo un movimento cristiano, alla base c'è questo, uno scambio di persone, di stare insieme. Non credevo di essere così cristiano, non mi sono mai occupato di religione e non mi sono mai occupato prima di oggi di degli altri. Me ne fottevo anch'io, facevo i soldi, andavo a fare gli spettacoli, ma io veramente... Non capivo che cos'è essere sereni e avere un po' di felicità nella vita. E la felicità è una cosa sola, condividere delle cose con gli altri.
Dal Movimento Cristiano al vaffanculo all'Unione Europea, senti.
Un giorno va a Strasburgo, dopo, il giorno dopo vanno a Bruxelles, poi vanno a Lussemburgo, poi si incontrano e dice tu dove cazzo vai, non mi ricordo più dove devo andare, se di qua o di là, 400 miliardi lì, 150 gli altri, e poi ci chiedono sacrifici a noi, andate a fanculo!
Questa ha ragione, su questa ha ragione. Poi c'è anche il drone Padulo, senti.
Ci sono i droni, adesso ti danno il codice fiscale di uno, il drone lo memorizza e ti segue e tu puoi scappare. Come cazzo fai a scappare? Il drone ce l'hai sempre qui, è un drone Padulo, ce l'hai sempre all'altezza del culo. Va bene.
Raffaele da Brindisi.
Sì, lo so, Luciani. Se potrei riascoltare quella parte di Di Battisti e poi capire perché ha fatto quell'appunto, quel passaggio che ha fatto su Berlinguer secondo me.
Ma guardi, qualsiasi cosa possa aver detto su Berlinguer, non c'è nessun paragone che si può fare tra Berlinguer e quello che c'è adesso, nel bene e nel male. A me non, ripeto, a me di Berlinguer non me ne frega niente, ma non si può fare nessun paragone tra Berlinguer e il Grillo, Berlinguer e il PD.
Di Battista stava dicendo un'altra cosa. Essendo che in precedenza lui votava a sinistra,
sì,
ha soltanto specificato cosa è diventato il PD oggi. Non ha fatto nessun paragone.
Ma è un'altra epoca. Ha parlato, cioè, voglio dire, adesso Renzi ha appena detto si devono sciacquare la bocca quando parlano di Berlinguer. Lasciamo perdere la campagna elettorale, però un po' ha ragione. Ma non ha senso parlare di, perché senso ha? È solo per raggranellare qualche voto dicendo voi non siete quelli veri di sinistra, capito?
No, sta dicendo del giusto, perché se le vado a raccontare quello che è successo a livello di zona dove abito io, c'è da mettersi le mani nei capelli, perché e la ruberia continuano sempre e fra di loro si aiutano in una maniera pazzesca, e qualcuno che non è iscritto a nessun partito ed è bravo non va da nessuna parte. Ecco perché non c'è qui nel PD quella collaborazione. Basti pensare che hanno rigettato al Parlamento quel passaggio dove, per esempio, per il lavoro diciamo quello precario.
Ma lei, Raffaele, può pensare quello che vuole, tutto il male possibile del Partito Democratico, ma Berlinguer non c'entra niente, è un altro discorso, è un'altra cosa, è un'altra storia, un'altra vita. È morto nell'84, se non sbaglio, Parenzo, tu sei un tecnico.
Paragonato che prima era un partito.
Quando è morto Berlinguer, Parenzo?
Mi pare nell'84, giusto, a Padova, giugno, prima delle elezioni.
No, l'anno 84 era, che anno era?
Sì, mi sembra di sì,
Vabbè, comunque, insomma, metà degli giugno, anni 80, Raffaele, di cosa europee stiamo parlando? Sono passati 30 anni, amico mio, 30 anni, di che parliamo? Andrea, provincia di Piacenza, dai. Andrea? Dai, dimmi.
Ciao, allora, ti chiamavo perché volevo parlare della questione degli immigrati, però prima volevo dire una cosa a Parenzo,
sì,
che con Parenzo non sono quasi mai d'accordo su niente, no? Però questo non è un problema, perché ognuno la pensa come vuole e fa quello che vuole, solo che trovo altamente antipatico quando si sovrappone le persone e lascia parlare.
Senti, quindi, noi facciamo parlare tutti come vogliamo, quando vogliamo e alle nostre regole, ha capito? Molto chiaro. E alle nostre regole, punto. Vabbè, e basta. Interrompiamo i coglioni.
Sì, ma quando qualcuno è in disaccordo con lui,
ma
non
è così. Ma non è così. Guardi, se qualcuno è in disaccordo con noi, vuol dire, a noi va bene. Cioè, se qualcuno chiama e è d'accordo con noi, ci annoieremo in maniera mortale, ha capito o no?
Sto dicendo una cosa diversa, però sto dicendo che prima parla uno, poi parla l'altro, meno si capisce.
Vabbè, ma questo è un altro discorso.
Non si capisce più nulla, ma questo in generale nella vita, non solo nella vostra trasmissione. E
vabbè,
questo lo leggo così, poi vabbè. Volevo parlare invece della questione degli immigrati.
Dimmi.
Noi ho sentito, dicevate ieri forse, che spendiamo circa 9 milioni di euro al mese per fare il pattugliamento delle coste, giusto? Era una cifra corretta, mi pare, non so se sia corretto o meno. Comunque 9 milioni al mese fanno 110 milioni all'anno. Io pensavo, non sarebbe più opportuno fare degli accordi internazionali e andare a spendere questi soldi, investirli in quei
paesi? È un vecchio e lungo discorso,
sì,
grazie.
Esatto.
Giuseppe da Padova.
Buonasera.
Dimmi.
volevo intervenire perché voglio sbugiardare Parenzo. Parenzo fino all'anno scorso, anzi fino a 3 anni fa, faceva gli spettacoli con un economista, Eugenio Benetazzo, che fa parte del Movimento 5 Stelle, quindi era un bugiardone.
No, ti dico di più, caro amico mio. Io ho fatto addirittura un libro con Benetazzo, con la prefazione di Beppe Grillo. Si chiama Bancarotta. E
bravo.
Lo Sperling. E lo fece. Bravo, cazzo, l'ho scritto io, ti credo. Con la prefazione di Grillo. Ma io, come se lei ha letto quel libro, cosa che non ha fatto, ho intervistato l'operatore di borsa Benetazzo. Intervistare non vuol dire condividere quello che le persone ti dicono, capito?
No, ma io non sto dicendo quello. Tu all'inizio, quando lavoravi tanto tempo fa a Italia 7 Gold,
vabbè, allora no, Giuseppe,
questo sputtando il Movimento 5 Stelle, e poi prima ci lavorava insieme.
Ma quando
non
mai?
Non ho mai lavorato con il Movimento 5 Stelle.
Non
ho
Giuseppe, mai non ha mai lavorato con 5 Stelle. No, dice quello che vuole sui 5 Stelle.
Comunque l'appoggiava, dai.
Ma quando mai? Non ha mai appoggiato.
Ma città, dai.
Vabbè, ciao. Andrea, provincia di Piacenza.
Ma ti rendi conto?
Vabbè, la gente pensa che abbiamo risposto. Andrea, provincia di Piacenza. Ma non hai mai lavorato, non hai mai appoggiato il Movimento 5 Stelle. Dai, forza. Non c'è Stefano da Pisa.
Oh, a tutti.
Dimmi.
Ti chiamavo per dirti quella tassa dei tassisti. La prima volta che c'è un'applicazione che ti vuole dare una cosa positiva a tutti, si lamentano sempre. Tipo un negozio, mi scontro tutti i giorni con internet su prezzi e non mi lamento, mi tocca subire e basta. Che subiscono un po' anche loro cosa vuol dire internet.
Che cosa, i tassisti?
Sì, per i tassisti, sì.
Ho capito, subiscano. Quelli giustamente hanno pagato le licenze un sacco di soldi. Arrivano questi qua che fanno sostanzialmente un mestiere che è uguale a loro. Cioè fanno i tassisti, con delle differenze, perché le tariffe sono più care, perché non arrivano con la stessa frequenza dei taxi, perché c'è l'applicazione, non c'è la chiamata diretta, eccetera eccetera. E dunque si incazzano perché hanno pagato le licenze un sacco di soldi, e questi qua gli tolgono un po' di lavoro. Però secondo me, io voglio parlare bene con tutti gli amici tassisti. Faremo un grande viaggio nei taxi milanesi e romani nei prossimi giorni. Il punto fondamentale è questo: che più le persone utilizzano i mezzi pubblici, più le persone utilizzano i mezzi pubblici, qualsiasi essi siano, cioè gli autobus, le macchine a noleggio, eccetera, più saranno invogliati a prendere il taxi. Perché se tu prendi Uber per andare da una parte, poi magari non lo trovi al ritorno e dunque sei costretto a prendere il taxi. È così, alla lunga, più Uber, più taxi. Questo secondo me. Dopodiché posso capire tutti gli amici che ci stanno ascoltando, tutti i taxi che ci stanno ascoltando, che sono incazzati come bestie, perché questi qua, ovviamente, essendo un'applicazione, navigano un po' sul limite della legge, anzi probabilmente la legge la oltrepassano, perché fanno un lavoro che è quello dei tassisti uguale, perché hanno le tariffe uguali a quelle dei tassisti, più care, ma non sono, come dire, fissate in anticipo, non partono dall'autorimessa perché partono dove cazzo gli pare. È evidente che fanno lo stesso lavoro, più o meno lo stesso lavoro, e però non hanno pagato le licenze, non sono sottoposti ai controlli dei tassisti, eccetera eccetera. Dunque sono giustamente incazzati. Però secondo me, alla fine, più tecnologia c'è, più la gente userà il mezzo pubblico. Vi abbraccio a tutti, ci sentiamo domani 18:30.
In questo caso le provvidenze di Dio
sia lodato Gesù Cristo sempre.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.